Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 3 Mondo di lunedì 10 agosto 2020. Insieme a me vi salutano dall'altro lato del vetro la curatrice del programma Cristiana Castellotti, Costanza Spocci in redazione e alla console Paola Brai. Cominciamo il nostro giro del mondo oggi con alcune notizie cui filoni principali in realtà si possono ricondurre a un solo filone, che è quello delle proteste e anche alcuni arresti celebri. Ma si protesta sulle varie prime pagine dei giornali, si riportano proteste dal Libano, dalla Bielorussia, dalla Bolivia e poi, ma soprattutto una notizia delle ultime ore, in apertura su moltissimi media internazionali, troviamo l'arresto a Hong Kong del magnate dei media Jimmy Lai. Jimmy Lai ha 72 anni, è stato arrestato nelle prime ore della mattina nella sua casa, è stato arrestato sotto le nuove per le nuove previsioni della legge di sicurezza ed è stato arrestato anche insieme a membri della sua famiglia. Perché? Per collusione con le poteri stranieri e per sedizione. Ora la polizia sta anche perquisendo sia la sua casa sia il suo ufficio. Quindi le offese che includono la collusione con un paese straniero e a danno della sicurezza nazionale. Dopo che è arrivata la notizia dell'arresto, varie governi internazionali, tra cui quelli principalmente del mondo anglosassone, quindi gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Australia, il Canada e la Nuova Zelanda, hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui dicono di essere molto preoccupati per la decisione di arrestare Jimmy Lai e di ritardare le elezioni. Jimmy Lai ha cominciato a lavorare nell'ambito dei media nel 1990, ha avuto una carriera di successo e ha poi fondato il giornale che si definisce Pro Democrazia, Apple Daily, che ha anche un'edizione a Taiwan ed è cominciata, che ha aperto le porte nel 1995. Jimmy Lai è stato appunto preso insieme ai suoi figli e noi adesso la notizia l'abbiamo ripresa da Al Jazeera, ma siamo andati a vedere anche la stampa locale, ma la troviamo sulla BBC, la troviamo su Reuters, la troviamo su varie testate. Siamo andati a guardare il South China Morning Post, che è il giornale che più ha coperto e copre Hong Kong in quanto quotidiano proprio di Hong Kong, e anche riporta la notizia appunto dell'arresto di Jimmy Lai con il sospetto di collusione con delle forze straniere. Quindi questo dal punto di vista di Hong Kong, ma abbiamo detto che c'era anche una notizia appunto che Jimmy Lai aveva anche un'edizione a Taiwan, e a Taiwan è successa un'altra cosa che ha un po' irritato il governo centrale di Beijing, di Pechino, perché è arrivata la prima visita di un diplomatico, comunque di un membro del governo statunitense negli ultimi 40 anni, ed è stato il ministro di salute. Il ministro di salute degli Stati Uniti, Alex Azar, è arrivato a Taiwan ieri sera, quindi domenica sera, nella giornata di domenica, ed è la prima visita in 40 anni di un ufficiale del governo, insomma di una persona ufficialmente che fa parte del governo statunitense di alto livello. Il viaggio è stato condannato dalla Cina, gli Stati Uniti lo motivano come un viaggio anche per collaborare nella contenzione del virus e nella gestione della pandemia, e in questo momento appunto si trova a Taiwan. E a questo proposito siamo andati a cercare anche sulla stampa cinese, abbiamo trovato un editoriale del Global Times che è un po' più generico, non si riferisce né specificamente ancora all'arresto di Jimmy Lai appunto avvenuto nelle prime ore della mattina né alla visita a Taiwan, ma è un generale attacco agli Stati Uniti appunto, che titola: gli Stati Uniti combattono più duramente contro la Cina che contro il virus. Cominciano, naturalmente è un messaggio anche piuttosto chiaro, i casi confermati di coronavirus negli Stati Uniti hanno superato i 5 milioni proprio domenica. Nel frattempo il conto delle vittime ha passato le 160.000 e potrebbe arrivare a 300.000 per la fine dell'anno. Sembra quindi che gli Stati Uniti, il paese più sviluppato del mondo, sia stato colpito duramente dalla pandemia di coronavirus. Però continua, quello che però sembra preoccupare di più il governo USA non è tanto la lotta al virus, ma quanto combattere la Cina da tutti i punti di vista. Dice, con il virus che veramente minaccia la salute e le vite degli americani ogni giorno, mentre la Cina è una minaccia immaginaria, però gli Stati Uniti decidono di combattere più duramente contro questa minaccia immaginaria che contro il virus che sta colpendo il paese. Quindi il Global Times usa parole molto forti su questa questione. E da l'Estremo Oriente, Hong Kong, ci spostiamo verso la Bielorussia, che ha visto le elezioni presidenziali essere vinte per il sesto mandato consecutivo dal presidente Lukashenko al potere dal 94. Ricordiamo, la Bielorussia ha circa 9 milioni e mezzo di abitanti, l'affluenza alle urne è stata di oltre l'80% ed è stata la percentuale con la quale Lukashenko ha vinto le elezioni è superiore al 70%. Ma già da ieri sera si cominciavano a vedere per le strade di Minsk, la capitale, e di altre città della Bielorussia molte persone scese in piazza, e allo stesso tempo uno spiegamento di numerosi mezzi militari, che infatti poi sono stati, anzi forse erano più i militari che le persone, e sono stati poi infatti utilizzati. Sono stati fatti diversi feriti e vari arresti, di cui però non si ha un dato, perché i portavoce del Ministero della Difesa ha detto che, poiché la situazione caotica stava continuando, non era ancora in grado di fornire dei dati precisi su quante persone fossero state arrestate o siano state arrestate. Anche qui le proteste in Bielorussia aprono vari giornali europei, statunitensi, e poi adesso vedremo, siamo sia quelli russi sia quelli bielorussi, siamo andati a guardare anche la stampa locale. Comunque, cominciamo dal servizio pubblico tedesco, la Deutsche Welle, che dedica non solo l'apertura ma anche un dossier interno alla questione Bielorussia, quindi alle elezioni, alla rivale, all'avversaria politica di Lukashenko, che non riconosce il risultato, e alle sue percentuali. Quindi le proteste di massa sono scoppiate nelle maggiori città della Bielorussia proprio domenica sera, mentre è stata annunciata la vittoria del presidente Alexander Lukashenko per il sesto mandato. Sono state delle scene di caos soprattutto nella capitale, e appunto la portavoce del Ministero dell'Interno, Olga Cemodanova, chiedo scusa per la pronuncia, ha detto che gli sforzi della polizia per restaurare l'ordine sarebbero continuati durante tutta la notte, ma non ha ancora detto appunto quante persone siano state detenute. La protesta quindi comincia quando appunto i risultati ufficiali avevano cominciato a mostrare la vittoria schiacciante di Lukashenko con il 79,7% dei voti, questo ieri sera, assicurandolo quindi per un sesto mandato. Gli osservatori internazionali alle elezioni non erano presenti, era presente un osservatore russo, che non ha riscontrato irregolarità e anzi sottolineato che le proteste gli sembravano molto simili alle proteste che sono cominciate in Ucraina nel 2014 e di stare anche molto attenti, perché i bielorussi sono tranquillamente capaci di decidere di eleggere il proprio presidente e che i poteri stranieri non dovrebbero essere non dovrebbe essere permesso ai poteri stranieri di interferire e di influenzare la situazione del paese. Un'apertura anche sulla difficile situazione in Bielorussia li troviamo anche sulla stampa francese, che sottolinea la tensione nel paese durante le elezioni. Ora siamo su Libération, e poi siamo andati su un quotidiano locale, si chiama Svoboda, chiedo sempre scusa per la pronuncia, che dedica molto spazio naturalmente alle elezioni, essendo un quotidiano locale, e riporta anche il ferimento di alcuni suoi reporter e di alcuni suoi corrispondenti. L'articolo comincia così: la sera del 9 agosto, dopo la fine delle elezioni presidenziali, gruppi di persone si sono radunati vicino alla stele di Minsk, il monumento, per esprimere la loro insoddisfazione per, a loro avviso, la campagna elettorale disonesta. Sono stati accolti da agenti delle forze dell'ordine che hanno cercato di disperdere la protesta e hanno utilizzato vari mezzi speciali, tra cui granate leggere e cannoni ad acqua. Numerose proteste, scontri e detenzioni hanno avuto luogo anche in tutti i centri regionali e in alcune delle principali città. Il numero dei manifestanti è difficile da stimare, questo è un dato importante, perché non erano centralizzati ed erano sparsi in luoghi diversi della capitale. E quindi le proteste si sono anche svolte in momenti diversi in differenti città. Poi dalla mattina del 9 agosto, anche durante le proteste, non c'è stato quasi nessun accesso ai social network e ai messenger. Questo è un altro dato. C'è stata una sospensione o comunque un'intermittenza in internet, che quindi non ha permesso, sappiamo, mezzo ormai ampiamente utilizzato per organizzare proteste contro i vari governi del mondo, che trovano come risposta di solito, a prescindere del paese in cui vengano messe in atto, comunque di solito solo esercito o mezzi pesanti, e vengono molto utilizzate attraverso le reti sociali, social network, e attraverso i messenger o WhatsApp o Telegram. Quindi la sospensione di internet alla vigilia dell'annuncio di un risultato elettorale, con delle persone che sono già in strada, comunque merita di essere sottolineato come elemento. Continua Svoboda, dice: le manifestazioni, riportando appunto le parole del portavoce del Ministero dell'Interno, appunto sottolinea che poiché le proteste non erano ancora finite, non si potevano contare i detenuti. Ci sono anche, e vi invitiamo anche a guardare se volete, dei video che circolano su Twitter, in cui mezzi pesanti della polizia bielorussa praticamente passano sopra i manifestanti. C'è un camion molto grande che passa attraverso alcuni manifestanti dispersi anche o comunque lontani, anche probabilmente per il rispetto delle misure di sicurezza, e passa proprio sopra un manifestante. Nel frattempo arrivano i dati dai centri per i diritti umani. Quindi il centro per i diritti umani Vjasna ha contato 60 nomi di detenuti durante la dispersione da parte delle forze dell'ordine. Secondo gli attivisti, almeno 120 persone sono state arrestate il giorno delle elezioni. A dedicare l'apertura e un lungo dossier alle elezioni in Bielorussia sono anche i quotidiani russi, quindi c'è il Moscow Times, che naturalmente segue da vicino le vicende, e c'è Kommersant, che dedica proprio tutto un dossier alle elezioni in Bielorussia e sottolinea una cosa che è cambiata rispetto alle altre 5 elezioni in cui ha vinto Lukashenko. Quindi per la prima volta in questo sesto mandato, che comunque le è stato confermato, il presidente in carica Alexander Lukashenko ha affrontato un'opposizione unita, e il suo principale avversario era Svetlana Tikhanovskaya, chiedo sempre scusa per la pronuncia, un ex insegnante e moglie del blogger arrestato e oppositore politico Sergei Tikhanovsky. In connessione con un forte aumento dell'umore di protesta il giorno delle elezioni, molte unità dell'esercito e attrezzature speciali sono state trascinate nelle strade di Minsk. Internet e le comunicazioni mobili erano intermittenti. L'opposizione non crede ai dati degli exit poll, che testimoniano la convincente vittoria di Alexander Lukashenko, e si prepara ad azioni di proteste. Se violerete, risponderete, ha avvertito il presidente Lukashenko, chiarendo che la reazione del governo sarebbe stata dura. Quindi anche Kommersant riporta più o meno le stesse notizie del quotidiano bielorusso, e poi riporta anche i dati degli attivisti per i diritti umani, che appunto hanno segnalato almeno 140 detenzioni. La notizia poi la trovate su BBC, la trovate su Al Jazeera. Insomma, la Bielorussia apre un po' tutte le testate internazionali, ma non solo la Bielorussia, abbiamo sentito anche dal GR anche le proteste in Libano e le dimissioni del governo sono in apertura in vari quotidiani, sia di lingua inglese sia di lingua spagnola che di lingua francese, naturalmente, essendo il Libano, essendo la Francia l'ex potenza coloniale in riferimento al Libano. Noi però prendiamo due articoli, al di là delle cronache che appunto troviamo su Le Monde, troviamo su Reuters, troviamo su Libération, che naturalmente utilizza una copertina come sempre monografica con la titola Furia senza fine, quindi proprio riferendosi a Beirut. Giornali locali, due, il Daily Star, che è quello in lingua inglese, e l'Orient Le Jour, che invece è in lingua francese, tutti naturalmente sono sulle proteste che sappiamo essere già partite nel 2019 in modo molto numeroso e costante per il rincaro della vita, per l'aumento del costo della vita, per la mancanza dei servizi, per l'energia elettrica mai stabile, per anche la raccolta dei rifiuti all'interno delle città, perché non c'è un'assenza totale dello Stato e tanti piccoli feudi, tra virgolette, nella gestione di tutte le risorse. E noi adesso prendiamo invece un articolo dal País che appunto apre dicendo: la pressione nelle proteste forza le dimissioni nella classe politica di Beirut. Come abbiamo sentito, si sono cominciati a dimettere la responsabile del Ministero d'Informazione, Manal Abdel Samad. È stata la prima dei 30 ministri che formano il governo a presentare le sue dimissioni questa domenica. Poche ore dopo, il ministro dell'Ambiente Demianos Qatar si è sommato all'effetto domino di rinunce, mentre i portafogli di difesa, interno e finanza hanno manifestato l'intenzione di abbandonare le loro cariche. Chiedo perdono al popolo libanese per non essere stata all'altezza delle loro aspirazioni o comunque necessità, ha dichiarato proprio la ministra Samad. Ricordiamo che martedì scorso l'esplosione nel porto di Beirut ha causato più di 159 morti accertati a oggi e più di 6.000 feriti. Questo ha portato appunto a un rinforzo delle proteste che già riempivano le piazze del paese, in varie zone del paese, quindi non solo nella capitale, anche se nella capitale erano più forti, e che hanno appunto continuato a scendere in piazza, anche perché con la pandemia la crisi economica che prima stava colpendo il paese non è certamente migliorata, ci sono cominciati ad avvenire suicidi per fame o comunque per disperazione, e quindi l'esplosione al porto è stata l'ultimo proprio evento che ha fatto di nuovo riscoppiare le proteste nelle piazze. Siamo al secondo giorno e probabilmente continueranno. C'è anche forse l'intenzione di anticipare le elezioni, c'è stata una manifestazione di volontà in tal senso da alcuni esponenti della classe politica, bisogna poi capire se questo verrà effettivamente realizzato. Per quanto riguarda i fatti di Beirut, abbiamo poi trovato un editoriale molto interessante sul New York Times che interpreta in chiave politica o in chiave anche di funzionamento delle attuali democrazie l'esplosione di Beirut. l'editoriale, l'opinione più che editoriale, è di Thomas Friedman, che è uno storico commentatore del New York Times, e ha un titolo molto chiaro, dice: l'esplosione di Beirut è un avviso per l'America, e analizza come tutto in questo momento diventa politica. Allora, a un certo punto, citando un suo vecchio amico professore riguardo a un evento accaduto in Libano, questo suo amico disse: pensi che siano stati siriani? Ed era chiaramente un'ironia, come tutto diventa politicizzato e come tutto può essere visto come un complotto. Dice però questo, oltre a essere un'ironia, era anche una cosa profonda della società libanese, che oggi possiamo applicare anche all'America, quindi agli Stati Uniti. Siccome a causa della natura settoriale della società libanese, dove tutti i poteri sono rappresentati nel governo, ogni decisione, ogni appuntamento di lavoro, ogni indagine, qualsiasi cosa, diventa una diatriba politica, diventa un'argomentazione politica. Gli Stati Uniti stanno diventando come il Libano e altri paesi del Medio Oriente rispetto a due elementi. Il primo, le nostre differenze politiche stanno diventando così profonde che i nostri due partiti adesso assomigliano più a delle sette religiose in gara per il potere. Da un lato li possiamo chiamare, dice, in Libano si chiamano sciiti, sunniti e maroniti, in Israele sono gli israeliani palestinesi, noi ci chiamiamo democratici repubblicani, e adesso ci stiamo comportando come tribù rivali il cui unico scopo è o governare o morire. Con questo editoriale passiamo alle ultime notizie nelle Americhe, oltre appunto ai dati dei 5 milioni di casi di virus negli Stati Uniti, ma passiamo alle ultime proteste che volevamo sottolineare, che sono quelle che stanno avvenendo da una settimana in Bolivia, bloccando il paese, creando uno stallo, perché nascono per l'ennesimo rinvio delle elezioni che di nuovo dal 6 settembre sono state spostate al 18 ottobre. Ricordiamo che il governo de facto di Jeanine Áñez doveva chiamare elezioni a 90 giorni dopo essere eletto, e invece così non è stato. Ed era questa l'ultima notizia. Un ringraziamento a Costanza Spocci in redazione e Paola Brai alla console. E ricordate, potete ricevere la nostra newsletter con la rassegna in lingua originale, basta iscriversi sul nostro sito. E a tutti una buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Giulia De Luca.